Ci sono voluti quasi 6 minuti per leggere questo intero capitolo 15, che è il capitolo della misericordia, e tuttavia parto dalla prima lettura dal libro dell'Esodo, quello che ci ha letto Paolo, perché è importantissimo. Il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra di Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che avevo loro indicata. Hanno offerto sacrifici a un vitello di metallo fuso e gli hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Perché fa scendere Mosè dal monte Sinai? Per distruggerlo. È vero che Mosè si dimostra il primo intercessore, perché Mosè dice: ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Dice: sì, è un popolo infedele, ma tu non lo puoi abbandonare. Il Signore sopra aveva detto: ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori, da te invece farò una grande nazione. E invece Mosè intercede: perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che tu, Signore, hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Signore, ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele e tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso, non per i loro meriti. E hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo. Perché, Signore, si accenderà la tua ira? Come lo interpretiamo? È vero che il brano finisce dicendo che il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Ma, scusate, tenendo conto che siete le persone che settimanalmente venite in chiesa, è necessario che impariamo, un po' alla volta, a capire com'è fatta la Bibbia. E tant'è che la mia domanda è molto semplice: cosa ci sta a fare sta pagina? Il vostro silenzio è più che giustificato, perché in chiesa neppure Paolo, che è pronto di riflessi, si permetterebbe di rispondermi. Se non lo sappiamo, vediamo di capirlo almeno oggi. La Bibbia è la prima incarnazione di Dio nella storia. Cioè Dio si incarna nella parola di Dio e vive con noi l'esperienza di Lui, di Dio. Già, e noi abbiamo l'idea di un Dio boia, c'è poco da girarci intorno. Il migliore tra noi, anche Lucia, che è una bimba alta un soldo di cacio, sotto sotto si porta dentro l'idea di un Dio, e qualche volta, se fosse vissuta qualche decennio fa, devi star buona perché sennò il Signore ti castiga. No, proprio no. Mi direte: ma allora sta pagina cosa ci sta a fare? Ci sta a dirci che dobbiamo partire da quella idea bislacca per cambiare. Vedete, il problema grosso non è credere o non credere, il problema è come crediamo. Tutti noi, cominciando da me, escludo di nuovo Lucia, così Lucia ingrassa d'un chilo, perché stamattina è brava, la cito, quando la cito lei va tutta in brodo, e vabbè, però mi serve. Tutti noi siamo stati educati ad un Dio di giustizia. Ti do le mie preghiere, la mia intercessione, le mie buone opere e tu non mi mandi all'inferno. Mi pare evidente. Non è così, non è così. Questo brano è un racconto splendido per farci capire che Dio non è un boia. Mi direte: ma c'è l'intercessione di Mosè? Sì, ma l'intercessione di Mosè serve per noi. Noi siamo chiamati ad appellarci alla bontà di Dio, e questo è il primo atteggiamento di conversione. Scusate la brutalità della mia domanda: quando è stata l'ultima volta che abbiamo pregato perché una persona torni al bene? Quando è stata? No, non mi dovete rispondere a voce alta, ma capite, non lo facciamo più. Abbiamo spesso l'idea di un Dio lassù, lontano, terribile, quasi con la bilancia in mano, manco fosse l'immagine della giustizia mitologica. Chi era? Una dea, no? La dea della giustizia, Giunone, mi pare, o Minerva, non me lo ricordo più. No, non è così. E anzi, vi dirò di più, abbiamo da vivere tutto questo cammino, quello che fa fare Gesù nel Vangelo di oggi. Tre parabole progressive. La prima, un pastore ha 100 pecore e ne perde una, le mette al sicuro tutte le altre e di notte va a cercare la perduta. E quando la ritrova, e questo è un refrain, cioè è un ritorno, quando la ritrova pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, nel mondo antico non erano tante, sapete, le occasioni di festa, dice loro, rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. E Gesù annota, io vi dico, vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che, qui è ironico, Gesù sa usare la frusta quando vuole, avete presente il pugno di ferro nel guanto di velluto? Beh, Gesù non è che gli mancasse proprio, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Dio santo, ma dove stanno sti 99 giusti? C'è qualcuno tra di noi che si sente giusto più di quelli che oggi magari neanche pensano di dar lode a Dio? Ma per carità. Secondo passaggio, questo è bellissimo perché è vero che la casa nasconde e non ruba, però andatelo a dire alla donna che ha 10 monete, 10, è tutto quello che ha. Qui non precisa che tipo di monete, altrove si parla di dracme, l'altro evangelista, e le dracme valgono 50 centesimi di un euro. Avere 10 monete da 50 centesimi cosa si fanno? 2 euro, 3, 4, 5, quanti se ne fanno Paolo? No, no, sto chiedendo alla competente, non mi permetterei mai. 5 euro. E questa donna diventa matta, butta all'aria la casa, accende la lampada, spazza la casa, cerca accuratamente e finalmente la trova. E anche qui, dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Prima c'è il paragone tra quello che si converte e i 99 giusti. Poi si vede che anche Gesù si scoraggia. Basta che un solo peccatore si converta, cioè basta la conversione di ognuno di noi davanti a Dio perché ci sia festa. Parentesi, come vediamo il cielo? Altro che paradiso, purgatorio e inferno. Ma Gesù non si ferma lì. La terza è la parabola più lunga ed è quella che affronta che cosa? Non il discorso teorico della pecorella o della moneta, ma il discorso dei figli. Intanto noi siamo figli di Dio. È vero che il padre di questa parabola non esisteva ai tempi di Gesù. Quando il figlio più grande, arrabbiandosi, gli dice «Io ti servo da tanti anni», non ho mai disobbedito a un tuo comando, dice la verità. Nel mondo d'allora padre padrone era tutt'uno, ma dirò di più. Devo sempre tornare alla piccola. Quelli della mia generazione, ma io faccio parte dei vegliardi ormai, siamo stati educati sul principio di autorità. Quante volte, a me non le conto, non sono mai riuscito a contare, taci tu! Perché io che ti sono padre, madre, maestra, carabiniere, voglio il tuo bene, quindi tu devi tacere. Non è un gran principio educativo, non lo è per niente. Quindi ci siamo cresciuti in questo. E invece guardate che figura di padre. Dammi la parte di eredità che mi verrà quando tu sarai crepato. C'ha la delicatezza del rinoceronte sto figlio. E il padre gli dona, divide le sostanze e gli dona la sua parte. Ma quello che è importante è al centro. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione. Abbiamo un Dio padre di compassione. Ecco il passaggio, qui arriviamo veramente alla vetta. Siamo partiti dall'abisso. Scendi giù che devo distruggere quel popolo infedele e farò di te un grande popolo, dice il Signore a Mosè. Ma è un racconto, guai a fermarsi al significato letterale, fino ad arrivare a qui. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide Quindi vuol dire che quest'uomo scruta l'orizzonte ogni giorno. E cosa fa? Ebbe compassione. In effetti, guardatelo là. Più lacero e puzzolente non lo poteva fare Rembrandt in quell'immagine. E gli corre incontro, gli si getta al collo, lo bacia. Il figlio comincia la serenata, no? Sperando, prendimi come uno dei tuoi dipendenti. Ma il padre disse ai servi, non ascolta neppure. Presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il gesto che mi interessa, perché vi dicevo, è un discorso in ascesa, è il padre che esce, gli corre incontro. Con il figlio maggiore è la stessa cosa. Quello fa i bronci, è un po' geloso, cosa volete? Tra fratelli è mai successo? Vabbè. E suo padre allora uscì a supplicarlo. Cosa vuol dire? Che Dio fa il suo esodo. E qual è l'esodo di Dio? La misericordia per noi. Non c'è nessun Dio in tutte le mitologie antiche che viva la misericordia in questo modo. Vi vedo tanto attenti. È vero che sto parlando da qualcosa, mamma mia, 13 minuti, ma c'è tanta parola di Dio, non potevo lasciarla andare sprecata. Vi prego, se mi posso permettere, tenendo conto che là fogli ce ne sono, vi posso fare un invito, portatevi a casa un foglietto per famiglia e almeno una volta alla settimana leggetevelo questo capitolo 15. Non è un caso che sia in Luca, è una delle vette del Vangelo di Luca. Poi va bene, il centro, il sommo sono i racconti della passione, ma per tutti, sapete, per chi tra di noi non ha avuto un'esperienza felice in famiglia, per chi ha avuto un'esperienza felice in famiglia ha la testa dura come la ghisa, per chi è geloso, per chi è scoraggiato di se stesso, per chi è portato ad alzare il dito sugli altri e si dimentica di sé, per chi ha paura del futuro, per chi crede che in questo momento Dio si assente. Questo padre, al centro questa festa continua. Noi siamo la festa di Dio. Grazie per la vostra pazienza. Che il Signore, attraverso lo Spirito Santo, parli al vostro cuore.